Siamo in diretta con il Libano, da Rossana, che speriamo che ci senta. Pronto, Rossana?
Pronto, io mi sento.
Ah,
Voi mi
bella.
sentite?
Ciao, 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 Rossana.
Va bene.
Beh, insomma, puoi anche partire tu a descriverci un po' la situazione dell'ultima settimana dopo gli ultimi due attentati nella città di Beirut. Cosa è successo? Perché è successo lì? Da chi a chi? Che nei media italiani stiamo facendo una confusione pazzesca, dato che sono occupati nella confluenza dell'attenzione verso la Francia insomma, parlando, poi microfoni aperti, messaggini, chiunque volesse avere informazioni ulteriori, specificità, insomma, vai, dici, dici.
Allora, giovedì scorso intorno alle 6 locali due kamikaze si sono fatti esplodere nel quartiere di Burj El Barasna, che è un quartiere popolare alla periferia sud di Beirut, adiacente a Dahiyeh, che è la roccaforte a Beirut di
Di
Hezbollah.
Hezbollah.
L'intento era chiaramente quello di mietere il più vittime possibili, perché si è trattato appunto di cinture esplosive, non di autobombe, in un punto della città, cioè in una strada piena di negozi, quell'ora molto piena di
A che
gente,
ora
e
è
anche la strada.
successo? A che ora è successo?
Intorno alle 6,
A 6 del pomeriggio, ok.
alle 6 del pomeriggio, insomma, e, cioè, intenzione di fare più vittime possibili, era stata chiara anche per le dinamiche dell'esplosione, perché non sono state due esplosioni simultanee, ma ce n'è stata una prima in mezzo alla folla, che ha creato comunque un assemblamento di gente, e dopodiché una seconda esplosione, che è quella che ha fatto più vittime in mezzo all'assemblamento di gente. C'erano anche altri due attentatori, uno è morto a causa delle esplosioni degli altri due, un altro ha tentato la fuga, ma è stato fermato e ucciso. È ucciso poco dopo. In nottata è stato rivendicato via web dall'ISIS e insomma qui a Beirut sono partite subito le indagini per cercare di stanare questa cellula. Infatti nei giorni scorsi sono partite le prime ondate di arresti, credo che siano arrivati più o meno a una quindicina,
Accidenti.
tipo 13-15, sparsi un po' in tutta la città. Ovviamente le ragioni per cui questo attentato è successo sono strettamente legate alla partecipazione di Hezbollah in Siria a fianco di Assad, perché infatti si trattava appunto di cellule siriane filo ISIS basate a Beirut. Ora, la situazione adesso sembra essere molto sotto controllo, e lo è sembrato anche in realtà nell'immediato dell'attentato, perché purtroppo Beirut, e soprattutto la periferia sud, negli ultimi 2 anni è stata molto abituata a questi episodi, perché tra il 2013 e il 2014 sempre cellule jihadiste siriane, per cercare di fare pressione su Hezbollah e dissuaderla dal continuare a combattere in Siria, o comunque anche solo per rappresaglia, avevano perpetrato tutta una serie di attacchi, ovviamente su civili, quasi tutti nella periferia sud, per 6 mesi consecutivamente. Addirittura c'è stata una fase in cui questi attacchi avvenivano con cadenza quasi settimanale.
Stiamo parlando di 2 anni fa, dicevi?
Cosa?
Stiamo parlando di 2 anni fa.
Stiamo parlando, sì, tra il 2000, estate 2013, inverno 2014. Poi c'è stato un ultimo attentato a giugno, però era già l'ultimo colpo di coda di questa ondata qui, che è iniziata proprio esattamente subito dopo che Hezbollah ha reso esplicito il fatto che stesse intervenendo in Siria. Va segnalato che sono attori diversi quelli che hanno colpito questa volta e quelli che avevano colpito nella scorsa ondata, perché nella scorsa ondata gli attentatori erano tutti affiliati al fronte al-Nusra, quindi non all'ISIS. Tant'è che poi si è riuscito a mettere fine a questa serie di attacchi grazie a tutta una serie di accordi regionali. Cioè, si è barattata la neutralità del Libano rispetto al conflitto siriano in quanto Stato, nonostante questi attacchi ripetuti, anche molto duri nel suo territorio, e ripeto, tutti ovviamente, quasi tutti contro civili, in cambio delle dimissioni, e questo pure è un dato molto significativo, del principe Bandar bin Sultan, che era il capo dei servizi segreti sauditi. Che comunque cioè, nel corso degli anni passati aveva influito molto nelle vicende sirolibanesi, e non era mai stato particolarmente amato da Hezbollah. Ora, con l'ISIS, anche ammesso che la loro intenzione sia quella e che ci riescano poi, sia quella di creare un'ulteriore ondata sulla falsariga di quella di 2 anni fa, il problema che si pone è che manca anche un interlocutore chiaro con cui poter stringere accordi sotto banco sulla falsariga di quelli che ci sono stati 1 anno e mezzo fa.
Scusa Rossana, volevamo anche chiederti se in Francia appunto l'attentato, diciamo, gli attentati che ci sono stati anche un segno, diciamo, di una provocazione da parte dell'ISIS, comunque, cioè una provocazione anche per far capire anche alla popolazione europea, diciamo, di essere anche in pericolo e di non essere distante di spargere appunto il terrorismo. Mentre però con un chiaro, diciamo, anche c'è una più chiara distinzione tra appunto Fortezza Europa e zona siriana, zona di guerra. Mentre qua in Libano, che si trova vicino anche alla situazione, cioè alla guerra in corso, e quindi immagino anche che ci sia anche una diversa anche visione della violenza, non anche le ripercussioni della bomba sono state totalmente diverse. Quindi volevo chiederti, non so, come la popolazione civile, come l'opinione pubblica, ma anche da parte dell'ISIS, quali sono state le vere intenzioni di queste, cioè, non so, comunque le motivazioni che appaiono più chiare per l'attacco da parte dell'ISIS.
Allora, cioè, è chiaro che la radice dell'attacco è comune sia in Francia che qui in Libano, che è una reazione dell'ISIS agli attacchi da un lato della coalizione internazionale, dall'altro di Hezbollah a fianco di Assad sul territorio siriano. Quindi la radice è comune, sono chiaramente estremamente diverse le finalità, perché in Libano hanno delle finalità che sono mirate a un gruppo politico particolare. Cioè, sono finalizzate non a seminare il terrore tra la gente, a non far sentire più sicure le persone nel loro letto dorato, come è stato il caso della Francia, ma sono tentativi per fare pressione su un gruppo politico preciso che è Hezbollah. Cioè, fino a quando voi ammazzate i nostri fratelli in Siria, noi ammazziamo i vostri in Libano. Cioè, questo è il messaggio che è passato, che è stato percepito pure in maniera molto, molto chiara qui. Il Libano, proprio perché appunto non è un fatto nuovo. Il Libano purtroppo è stata una fase in cui dal 2008 al 2012 non aveva più conosciuto attentati esplosivi sul suo territorio. Dopodiché nel 2012 ci fu un'autobomba cioè nella parte cristiana della città, che aveva un obiettivo politico ben preciso, che era il capo dei servizi di sicurezza interni. E lì la reazione anche popolare fu molto diversa, soprattutto nell'immediato, perché era comunque una piazza di svago, non c'erano state avvisaglie di tensioni particolari per cui potessero portare, no, comunque un'autobomba in mezzo alla gente, e c'era stato un certo tipo di reazione che si è comunque subito ridimensionata nel momento in cui si è capito che l'obiettivo era strettamente politico. Adesso poi l'ulteriore ondata che c'è stata, che è stata quella di cui parlavamo prima, comunque aveva un obiettivo politico preciso, e questo comunque non dissuade la popolazione della periferia sud di Beirut dall'uscire di casa, perché c'è quasi una sorta di, cioè, perché hanno capito la dimensione politica della cosa. Poi, non so, il sistema Hezbollah è un sistema molto, molto particolare, cioè, che comunque riesce a creare molta fidelizzazione.
È molto, molto legato al
nelle
territorio.
Aree che controlla, quindi nonostante, ecco, la periferia sud di Beirut sia praticamente un anno e mezzo che conosce vittime civili, non ci sono mai state avvisaglie di insofferenza rispetto alla leadership di Hezbollah su quel quartiere, o la messa in discussione dell'intervento in Siria, piuttosto che pressioni dal basso per cambiare strategia o chiedere cambi di dirigenza all'interno, assolutamente no.
Ma appunto, giusto, Rossana,
in un certo senso si sente la partecipazione a una battaglia, non so come spiegare.
Appunto, per quello che stavi dicendo prima te rispetto ai rifornimenti, rispetto al legame tra Hezbollah e i rifornimenti in Siria, visto che si sta profilando anche da parte della Russia un distacco rispetto all'appoggio che aveva verso Assad, quale sarà il ruolo di Hezbollah, nel senso nei rifornimenti che, come sappiamo bene, erano sempre diretti verso Assad, insomma, contro l'esercito libero siriano? Nel senso, adesso come cambierà il ruolo di Hezbollah rispetto ai movimenti degli ultimi periodi della Russia e rispetto alla situazione anche iraniana, che si sta allontanando sempre di più, sta diciamo cedendo l'appoggio ad Assad, perché si profila un governo di transizione, diciamo.
Guarda, io credo che fino a quando la situazione non prenderà una piega chiara, Hezbollah continuerà ad agire come sta agendo, che è di fatto una partecipazione al conflitto siriano che è molto pragmatica, nel senso che il grosso dell'intervento di Hezbollah è al confine con il Libano, per evitare spillover all'interno del Libano e per mettere in sicurezza i luoghi di transito per i suoi rifornimenti. E, cioè, grosso modo è questo quello che sta facendo Hezbollah in Siria, quindi io credo che continuerà con questo pragmatismo fino a quando la situazione non si configurerà. Poi nel momento in cui si configurerà in maniera certa, io onestamente non credo che avvenga nel brevissimo termine, poi che cioè, si regolerà di conseguenza per seconda anche di che contesto si delinea in maniera più specifica per la Siria, che schieramento rispetto anche al ruolo di Assad, rispetto, cioè, questo è difficile da preconizzare adesso, però cioè, la strategia di Sbollenzia è sempre stata questa, anche prima dell'intervento della Russia. La Russia sta combattendo su un altro fronte e per altri fini. Hezbollah sta provando, cioè sta mettendo in sicurezza, cioè sta preservando quelle parti di Libano, quelle parti di Siria che gli interessano fondamentalmente.
Come, diciamo, come ha cercato di fare e continua a fare col confine invece meridionale con Israele, insomma, c'è cioè una lotta pragmatica,
esatto,
in questo modo.
Esatto, quindi io non credo che immediato l'incerto disimpegno della Russia possa cambiare la strategia sul campo, dipende che tipo di disimpegno è, soprattutto come se, cioè, secondo me poi cambierà strategia nel momento in cui cambierà veramente, cioè cambierà concretamente lo scenario in un altro senso, cioè in cui viene un eventuale post-Assad, un'eventuale soluzione federativa, un'eventuale egemonia di un altro gruppo di influenza regionale, boh. Però io credo che nell'immediato continuerà ad agire pragmaticamente come sta facendo da quando è iniziato a intervenire in Siria, ecco.
E qua i nostri radioascoltatori ci dicono anche che Hezbollah è presente non soltanto al confine ma ad Aleppo, cioè io non sono andato, non so effettivamente se sia così, e da Homs.
Sicuramente sta aiutando anche Assad nel controllo del territorio, nelle zone un po' più calde dove servono truppe di terra fondamentalmente. Questo sì, cioè, sì, non volevo negarlo assolutamente, però di base cioè quello che interessa davvero a Hezbollah è tenersi in caldo una serie di punti che gli servono in maniera particolare, piuttosto se ne va da Aleppo, ma il confine col Libano resta, cioè, era questo il senso.
Chiaro, è passato benissimo. ti ringrazio, sì. Rossana. Va bene, è giunta l'ora di staccare la diretta dal Libano. Siamo molto grati. Ribadisco, perdonate la voce nasale della mattina, ma è proprio anche difficilissimo continuare a parlare con l'ASO. Grazie mille per il quadro medio orientale che sei riuscita a darci. Ti auguriamo una buonissima permanenza in Libano e un'ottima ricerca.
Grazie a voi e buona giornata.
Grazie mille. Ciao Rossana.
Ciao.
Ciao.